In una intervista hai detto di utilizzare i meccanismi del cinema del reale e non quelli di finzione. Quali sono e come utilizzi questi meccanismi?
Ma i meccanismi sono semplicemente dei linguaggi che sono codificati, nel senso, ci sono artifici che sono tipicamente del cinema di finzione, che però possono essere apportati al documentario. Da qui nascono infatti forme ibride come la docufiction, il mockumentary e tante altre contaminazioni, no? Di cinema. Quindi, nel momento in cui giro un documentario, cerco di capire qual è il linguaggio più adeguato a quella data storia, a quel dato film. Nel caso dell'ultimo film di Fuoco Amico, c'era bisogno di creare tutto un linguaggio che appartenesse a un certo tipo di cinema, che era ad esempio il cinema di spionaggio, il cinema, il mystery, il thriller, quindi con una serie di elementi che possono essere, non so, la macchina da scrivere, il registratore, il telefono, che comunque sono elementi che fanno parte già della storia, cioè io mi dovevo inventare insieme alla mia troupe, e all'apparato tecnico tutta una serie di soluzioni visive che andassero a quelle che noi chiamiamo coperture. Quindi supportare quelli che poi erano i materiali fotografici, i molti materiali audio che avevo a disposizione. Quindi andando a scavare nell'immaginario, quindi la soggettiva, perché dovevo restituire anche l'idea dell'essere spiati, o comunque tutta una serie di elementi fotografici e cromatici, penso alla fotografia che attraverso la correzione colore abbiamo cercato di restituire nel film, era quella appunto di una fotografia molto anni 70, quindi eliminare la patina, quella là, del digitale che è molto attuale e caricarlo di grana, quindi e anche desaturare, così da dare anche una dignità cinematografica al film. Quindi si possono usare degli strumenti che sono tipici della fiction e rapportarli e utilizzarli all'interno del documentario senza snaturarlo, ma creando delle formule ibride tecniche che però non influiscono su quello che stai raccontando e soprattutto su come lo stai raccontando.
Io tornerei a parlare dei tuoi film in una maniera più precisa. Volevo fare un piccolo ragionamento con te riguardo quello che a mio avviso, sotto tutti i punti di vista, ha rappresentato forse il film più difficile che hai fatto. E mi riferisco a 11 metri. Mi ricordo di averlo visto al Festival Internazionale del Film di Roma e di essermi avvicinato a questo film con grande preoccupazione perché ne conoscevo il soggetto e ho sempre pensato che fare un film su Agostino di Bartolomei, per quello che rappresentava in questa città e per quello che rappresentava nella storia di uno sport come il calcio, in una squadra come la Roma, era un territorio veramente complesso con cui confrontarsi ed ero molto preoccupato di vedere, come dire, un film celebrativo, un classico film che poteva essere adatto a un uditorio fatto di tifosi, di amanti del calcio. Invece mi sono confrontato poi con un film in cui ci si rapporta con un personaggio, utilizzo ancora provocatoriamente questo termine, tutto interiore. E questo è, a mio avviso, l'elemento fondamentale del film. Ecco, volevo che tu ci parlassi di questa tua esperienza e di questo rapporto con questa persona, nella sua assenza, ovviamente, e con le persone che tu hai intervistato e con le quali ti sei rapportato e che ruotavano intorno alla vita di questa persona. Che cosa ha significato per te lavorare su questa figura?
Ma da regista è stato molto, molto difficile perché il concetto era rapportarsi con qualcuno che faceva già parte del cosiddetto mito, no? Quindi l'idea di avere già un bacino d'utenza, diciamo, precostituito. Creava non poco disagio. E quindi ho cercato, come faccio spesso, sottotracce, elementi che potevo portare a me. il fatto che il figlio di Agostino, Luca, fosse quasi un mio coetaneo, mi ha dato la possibilità, per me che ho perso un padre quando ero piccolo, di poter raccontare anche questa assenza da questo punto di vista. E in più spiegare a tutte quelle persone che prima di essere un mito devi essere appunto una persona. E una persona è fatta di sfumature, non va solo in una direzione. E Agostino era bianco e nero. Il gesto è interpretabile e non lo è, ma non puoi pretendere di entrare nella testa di qualcuno e capire perché ha deciso di compiere quel gesto. Però, non avendolo conosciuto, io quando sono nato praticamente lui raggiungeva l'apice, no? Io sono nato nell'82, nell'83 la Roma vinceva lo scudetto. Nell'84 succede quello che molti romanisti ritengono non sia mai successo, me compreso, c'è cioè la finale di Coppa Campioni persa contro il Liverpool, e che lui abbia scelto di suicidarsi a 10 anni esatti dalla cosa, da lì è nato tutto il mito. Però non ci dimentichiamo che su Agostino erano state scritte canzoni, la leva calcistica, Tradimento e perdono di Venditti, e c'era stato anche un film, che è l'esordio di Sorrentino, L'uomo in più, la figura del calciatore ispirata liberamente al personaggio di Agostino. Non seguiva, anche lui seguiva la stessa parabola. Però Agostino era una persona con anche tanti fantasmi, no? Con il quale ha combattuto fino all'ultimo, e quindi c'era la possibilità di raccontare qualcosa che andava oltre il calcio. E infatti, quello che tu dici è giusto, cioè al Festival del Cinema di Roma il film è stato apprezzato, è arrivato anche ad avere una candidatura ai Nastri d'Argento, perché è stato svincolato dal ritratto calcistico, ma è venuto fuori l'uomo. Questo era importante, e questo mi ha dato il presupposto di affrontarlo dal mio punto di vista.
Altra figura, a mio avviso, significativa nella sua assenza è quella che prendi in esame nel tuo ultimo film Fuoco Amico. Nel titolo c'è il nome stesso di questa figura, la storia di Davide Cervia, che rappresenta uno dei tanti casi emblematici di questo nostro paese, no? Questo muro di gomma, citando un altro film, che è intorno a tutti noi, riguarda appunto la politica, i misteri che ruotano intorno a questo tema. Davide Cervia era uno dei pochissimi esperti di guerra, cosiddetta guerra elettronica, non solo in Italia, ma insomma in ambito internazionale, che, come sappiamo, è scomparso senza lasciare traccia e che è stato al centro di un vero e proprio caso internazionale, sotto un certo punto di vista. Dunque ti sei rapportato a un tema molto grande, dentro cui si annidava una storia piccola, cioè di una famiglia normale che all'improvviso ha visto il suo punto di riferimento scomparire nel nulla. Di questo tuo film, a parte le questioni proprio linguistiche che mi sembrano molto interessanti, mi è interessato proprio questo aspetto, il collegamento tra la grande storia, l'intrigo, come possiamo definirlo, di spionaggio, e la piccola storia umana la cui tragedia è gigantesca, la scomparsa di un padre e di un marito all'interno di una famiglia.
Sì, era questo poi il tema che doveva emergere dal film, cioè, scusate il gioco di parole, un po' come il Davide contro Golia, cioè questo nemico tentacolare invisibile, che e con tutto il mio staff, perché ci tengo a sottolineare che questo è un film corale fatto da persone che hanno rischiato nel fare questo film, tutte le persone, da Giulia Piccione che ha prodotto a tutte le persone che hanno lavorato al film in tutti i ruoli, nessuno escluso. Però l'importante era che portare all'attenzione mediatica dopo 24 anni un caso così emblematico, però dando la possibilità alle persone di potersi immedesimare. Ovviamente non tutti hanno avuto un parente sequestrato per motivi di spionaggio internazionale o di vendita di armi, come nel caso di Davide Cerbia. Però chiunque, qualsiasi cittadino, a un certo punto può scoprire qualcosa che non aveva mai preso in considerazione. E questo è quello che è accaduto alla famiglia Gentile Cerbia, cioè un giorno il proprio caro è scomparso nel nulla senza lasciare tracce e su questa cosa c'è stato un vero e proprio accanimento da parte delle forze dell'ordine, dei magistrati, quindi una famiglia qualsiasi che improvvisamente viene gettata nel calderone, in questo sorta di vaso di Pandora, no? Che una volta scoperchiato ha rivelato informazioni molto importanti può capitare a tutti in varie forme. Cioè, questo prima di essere un film su Davide Cerbia è un film su una lotta che una famiglia qualsiasi di un piccolo centro alle porte di Roma, come Velletri, ha fatto anche per tutte le altre persone che hanno subito dei torti o comunque delle gravi mancanze da parte di chi ipoteticamente li dovrebbe tutelare. E sottolineo ipoteticamente. Perché poi dalla teoria alla pratica c'è sempre questo iato che difficilmente viene colmato, no? E la famiglia Cervi ha combattuto anche e continua a combattere dopo 24 anni per noi. E quindi il film non è stato fatto per un dovere civile, cioè non è che chi vede il film deve puntare il dito contro, ah, questo è uno Stato che non ti tutela, ma deve semplicemente pensare che questa cosa può succedere a chiunque e non ci si può voltare dall'altra parte. Questo è essenzialmente la cosa che volevamo raccontare.
Ecco, per un tipo di film come Fuoco Amico, la storia di Davide Cervia, visto anche che tu hai un'esperienza molto personale, ti sei inoltrato lungo questo percorso piuttosto complicato e difficile, nella struttura del cinema italiano, nella distribuzione, c'è spazio per film di questo tipo, per film così complessi e, come dire, così significativi sotto un certo punto di vista? O hai trovato in occasione di Fuoco Amico più difficoltà a promuovere e a veicolare il tuo film rispetto ai tuoi film precedenti?
Ah, ovviamente rispetto ai film precedenti, qui c'era tutto un tema che fagocitava e c'era tutta una storia pregressa. Nel momento in cui parli di persone che sono già ampiamente conosciute, diciamo, hai la strada un po' più spianata dal punto di vista del possibile riscontro mediatico o festivaliero o televisivo. Quando invece ti rapporti con una storia che nessuno conosce, allora devi cominciare da zero e devi essere tu a cercare di portare all'attenzione di più persone possibili. Quindi nel momento in cui lo spettatore, qualsiasi spettatore che riesce a vedere il film, riesce, sottolineo, è un punto a favore di questa storia che è stata completamente cancellata.
Molto bene, concludiamo qui l'incontro con Francesco Del Grosso. Ringrazio Pietro D'Agostino della redazione di Punto di Svista Arti Visive in Italia per aver partecipato all'incontro e ringrazio appunto Francesco Del Grosso riguardando il suo ultimo film, Fuoco Amico, la storia di Davide Cervia.